culto evangelico.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un benvenuto a tutte e tutti voi al culto evangelico da Elisa Baglieri. Oggi i protestanti di tutto il mondo celebrano la Domenica della Riforma. Più di 500 anni fa, il 31 ottobre del 1517, il monaco tedesco Martin Lutero affisse le sue 95 tesi contro le indulgenze, dando così inizio alla Riforma protestante. La Riforma ha rimesso al centro della vita di fede la Bibbia, ed è proprio dalla parola del Signore che vogliamo cominciare, proponendovi per questa domenica una predicazione del pastore Luca Baratto, che è qui con me.
Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi vi propongo di fare un giro attorno alle mura di Gerico per riflettere sul nostro mondo di oggi, in cui sempre più cerchiamo protezione costruendo muri di difesa.
Dopo la predicazione il nostro programma proseguirà con un breve notiziario e la rubrica Finestra Aperta a cura di Cristina Arcidiacono. Un buon ascolto a tutti voi.
Iniziamo questo momento di culto ascoltando queste parole dell'Apostolo Paolo. Nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Gesù Cristo. Preghiamo con le parole di Martin Lutero. Caro Dio, tu sia lodato e ringraziato perché tu ogni giorno ci mantieni nella parola, nella fede e nella preghiera. Così possiamo vivere davanti a te nella povertà e nonostante la paura, senza insistere su una nostra qualche sapienza e giustizia, su una qualche nostra conoscenza e forza, ma fidando solo sulla tua potenza. Amen.
Sol Cristo è della Chiesa, la base e il fondatore, fa cessare spillezza dal male e dall'errore, dal cielo.
Cari amiche, cari amici, viviamo in un mondo circondato da mura, un mondo soffocante. Almeno io mi sono sentito soffocare qualche settimana fa alla notizia che alcuni paesi dell'Unione Europea hanno chiesto dei fondi comunitari, quindi anche miei e vostri, per costruire dei muri anti-migranti. Mi sono sentito soffocare perché chi veramente sa come si sta dentro e fuori le mura? Davvero chi rimane fuori è un invasore da fermare a ogni costo? Oppure c'è chi semplicemente vuole trovare un luogo in cui vivere senza essere perseguitato e senza morire di fame? E dentro le mura come si sta? Ci si sente al sicuro, protetti? Oppure al contrario, dopo un po' ci si sente prigionieri, sale l'ansia d'assedio? È giusto o sbagliato erigere dei muri? È sintomo di un mondo che regredisce? Effettivamente il mondo ha fatto passi in avanti quando ha avuto la forza di abbattere delle mura piuttosto che innalzarle. 500 anni fa Martin Lutero ha usato l'immagine dei muri da abbattere per sostenere la riforma della Chiesa. Tre muraglie in particolare andavano abbattute: la muraglia del potere spirituale che si erge con sprezzante superiorità su quello temporale, la muraglia che limita l'interpretazione della Bibbia ai soli chierici, la muraglia che limita al solo Papa il potere di convocare un concilio, tanto necessario all'epoca ma tanto lontano dai pensieri di Roma. Naturalmente quelle che per Lutero erano delle mura da abbattere, per altri saranno stati bastioni in difesa della fede. E allora, è giusto o è sbagliato costruire muraglie? Come si vive dentro e fuori dalle mura? Questa mattina vorrei proporvi alcune riflessioni su questo tema, camminando attorno alle mura più famose di tutta la Bibbia, le mura di Gerico. Ascoltiamo il racconto in Giosuè, capitolo 6.
Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè: «Vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta». Così farai per 6 giorni, e 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il settimo giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che, quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé.
Jericho, 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 so just better than Jericho, and the walls came tumbling down.
Just a bit of a Jericho, Jericho, Jericho.
Just better than Jericho,
and the walls came tumbling down.
Good morning, Sister Mary.
Good morning, Brother John.
I want to stop and talk with you until I come alone. You heard of Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work and to his work was done.
Just be the battle of Jericho, Jericho, Jericho.
Just be the battle of Jericho,
and the walls came tumbling down.
You may talk about men of Gideon, you may talk about men of Saul. There's no one to the Joshua and the battle of Jericho.
He marched with pain and pain. God blow the rain of Joshua, cry, cause the battle is in my hand.
Just be the battle of Jericho, Jericho, Jericho.
Just be the battle of Jericho,
and the walls came tumbling down.
Just be the battle of Jericho, Jericho, Jericho.
So just be the battle of Jericho,
and the walls came tumbling down.
La storia delle mura di Gerico è molto conosciuta, ma è anche alquanto problematica, soprattutto per una questione. Presenta Dio come un guerriero che guida il suo popolo alla conquista di una città inespugnabile. La città, infatti, non è presa con ripetuti assalti, ma perché gli israeliti ogni giorno percorrono in una religiosa processione il perimetro della città e il settimo giorno, al suono delle trombe, le mura crollano. Questo per evidenziare che non è la forza degli esseri umani, ma quella di Dio a concedere al popolo la vittoria. C'è di più. Una volta entrati in città, nulla potrà essere trattenuto come bottino. Ogni cosa andrà distrutta e ogni essere vivente passato per la spada, perché il conquistatore è Dio, e quindi nessuno può appropriarsi o arricchirsi con i beni della città conquistata. Davvero uno strano modo per affermare che ogni cosa è grazia. E in effetti, se poi si vuole scavare un pochino, si può anche scoprire alla fine magari il nome di un qualche re che aveva bisogno dell'idea e dell'immagine di un dio combattente per poter giustificare il suo espansionismo, ma non abbiamo tempo per cercare in questa direzione. Il testo biblico invece non dà voce agli abitanti di Gerico e di conseguenza non lo fanno nemmeno i commentatori, che appunto commentano quel che c'è scritto e non quel che non c'è scritto. Qualche tempo fa, però, sono incappato in una eccezione. Si tratta di un articolo dell'autunno 2001 da parte di un pastore di New York che era stato testimone del crollo delle Torri Gemelle. Questo pastore diceva che, per la prima volta nella sua vita, il versetto di questo brano con cui si identificava di più era il primo, quello che mostrava gli abitanti di Gerico barricati e pieni di paura. Capisco la loro paura, capisco il loro terrore di essere colpiti da qualcuno che dice di fare questo in nome di Dio. Non credo più che riuscirò a leggere con distacco questa storia, concludeva. C'è però un altro punto di vista su questo brano che vorrei riportare. È un punto di vista pieno di speranza. È quello dei neri d'America, degli schiavi delle piantagioni con le catene ai piedi, degli afroamericani segregati e privati dei loro diritti. Provate a raccontare a dei prigionieri una storia in cui dei muri crollano. Gli si illumineranno gli occhi, sentiranno già le loro catene meno pesanti, si riaccenderà la speranza. Per loro Giosuè, il condottiero di Gerico, è un personaggio importante. Un canto gospel dice: potete parlare di grandi re e profeti, ma nessuno può essere paragonato al giovane Giosuè che combatte a Gerico con le armi del Signore. E al suono delle trombe le mura della città caddero giù. Giosuè era importante anche per uno dei più noti personaggi non violenti della storia contemporanea, Martin Luther King. In un suo famoso discorso sulla marcia di Selma, quella per affermare il diritto di voto agli afroamericani, fino ad allora negato, King citò proprio Gerico e disse: cito non direttamente perché non ho più trovato il discorso, ma insomma questo è il senso, disse: «La nostra marcia sui seggi elettorali è giusta, perché noi marciamo come Giosuè marciò a Gerico. Giosuè non scagliò una sola lancia, né scoccò una sola freccia, o levò una sola spada contro la città, ma si limitò a marciare attorno ad essa, come noi marciamo oggi attorno ai seggi elettorali. E alla fine, al suono delle trombe, il Signore fece cadere le mura. E quando le mura saranno cadute, non entreremo per saccheggiare, ma per abbattere insieme, bianchi e neri, altre mura di ingiustizia, come quelle che dividono i ricchi dai poveri e i privilegiati dai diseredati». Non sempre la notizia di un muro che crolla è una buona notizia. E ci possono anche essere delle buone ragioni perché delle mura rimangano in piedi. Tuttavia, le mura che ci dividono dalla libertà e dalla giustizia, innalzate per negare i diritti di alcuni e limitare la loro dignità, non vanno mai costruite e dove esistono vanno abbattute. Perché questo ci promette il Signore, che al suono della tromba le mura cadranno giù.
Gedeone è stato il vostro re, grande uomo il vostro Saul, ma nessuno come Giosuè quel giorno a Gerico.
Giosuè combatte a Gerico, 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 Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù.
Giosuè combatte a Gerico, 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 Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù.
Con la lancia in mano griderà, la battaglia è vinta ormai, ed arriva fino a Gerico, la battaglia è vinta ormai.
Giosuè combatte a Gerico, 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 Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù.
Giosuè combatte a Gerico, 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 Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù.
E le trombe si rinfondono, Giosuè comanderà di gridare sempre, sempre più e le mura cadono giù.
Giosuè combatte a Gerico, 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 Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù.
Giosuè combatte a Gerico, 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 Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù.
Signore, noi viviamo in un mondo pieno di muri fatti per fermare e per dividere, pieno di barriere per ostacolare il cammino, renderlo impervio, non fare arrivare alla meta. Ci sono mura che dividono ricchi e poveri, privilegiati e dimenticati. Ci sono mura fatte apposta per dividere chi è sazio da chi ha fame, chi si sente garantito da chi cerca salvezza, chi ha diritti da chi non ne ha. Aiutaci ad abbattere questi muri nel nostro mondo, nelle nostre città, nei nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando un'email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico e con noi studio Simona Petracca, in regia Alessio Caranzetti. Buon proseguimento d'ascolto.
Notiziario dal mondo evangelico.
Il 31esimo dossier statistico sull'immigrazione.
I 20 anni della giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico.
Gli evangelici in Italia e nel mondo.
Giovedì 28 ottobre a Roma è stato presentato il 31esimo dossier statistico immigrazione curato da IDOS in collaborazione con la rivista Confronti e l'Istituto di Studi Politici San Pio V. Si tratta di una fotografia che segnala tendenze, continuità e novità dell'immigrazione nel nostro paese. Ascoltiamo Michele Lipori della rivista Confronti che ci illustra alcuni dei dati emersi dalla ricerca.
La fotografia che ci dà il dossier statistico immigrazione, che è giunto ormai alla sua 31esima edizione, è in linea con quanto osservato negli ultimi anni nel nostro paese, soprattutto per quanto riguarda la costante diminuzione dei cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Si è passati infatti da circa 3 milioni e 600 mila soggiornanti nel 2019 a poco più di 3 milioni e 300 mila alla fine del 2020. I motivi per questo drastico decremento sono molti, naturalmente, alcuni dei quali certamente connessi agli effetti negativi della pandemia e in particolare alle misure anti-Covid messe in atto a livello globale e più specificamente in Italia. Altro fattore importante è però rappresentato dalla politica e in particolare dal perdurare degli effetti dei cosiddetti decreti Salvini e del decreto immigrazione. E questa è una miscela, diciamo così, esplosiva che ha reso drasticamente più labile il già precario status giuridico dei non comunitari presenti in Italia, che ha avuto come effetto quello di ridurne di molto la permanenza in stato di regolarità amministrativa e quindi a favorire lo scivolamento nell'irregolarità. E questo è qualcosa su cui dovremmo fare i conti, naturalmente.
Lo scorso 27 ottobre si è tenuta la giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico. Si tratta della 20ª edizione di questa giornata, nata all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001, per reagire al clima di incomprensione, talvolta di contrapposizione, che si era determinato tra le due comunità. Il tema di quest'anno è «La cura del mondo mi riguarda». La dimensione della cura, balzata in primo piano nel tempo della pandemia, è più che mai attuale. I credenti ne trovano la radice nelle rispettive tradizioni religiose. Sta a tutti noi vegliare e curare insieme la casa comune con tutti i suoi esseri viventi. La giornata è stata anche l'occasione per ricordare Giovanni Sarubbi, recentemente scomparso, tra i primissimi promotori dell'iniziativa.
Concludiamo con due segnalazioni televisive per questa mattina. Su Rai 2, attorno alle 8, nuova puntata della rubrica Protestantesimo, dal titolo Ripartire dalla Riforma. Ascoltiamo la presentazione.
Il 31 ottobre di ogni anno, le chiese protestanti celebrano la festa della Riforma e ricordano il giorno in cui Martin Lutero affisse le 95 tesi contro le indulgenze sul portale della chiesa del castello di Wittenberg. Quel gesto cambiò il corso non solo del cristianesimo, ma di tutta la cultura europea. Un atto rivoluzionario che a più di 500 anni ancora ci interroga. Che senso ha la riforma protestante oggi? E che cosa significa per le chiese evangeliche che si confrontano con la contemporaneità?
Il secondo appuntamento è sempre per questa mattina, su Rai 2 alle 10, culto evangelico della Domenica della Riforma dalla Cappella Reale di Bruxelles.
Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Finestra Aperta, a cura della pastora Cristina Arcidiacono, che conclude la puntata di oggi.
Finestra Aperta.
A cura di Cristina Arcidiacono.
In piazza Prealpi, nella prima periferia milanese, a pochi passi dalla chiesa Battista, c'è una panchina rossa dedicata a Lea Garofalo. Le panchine rosse, presenti in tutta Italia, sono invenzione vitale e nello stesso tempo dolorosa per ricordare le donne violate e uccise. La panchina per Lea è nella piazza dove la giovane donna, originaria di un paesino della Calabria, venne portata con l'inganno e uccisa il 24 novembre del 2009 dal suo ex compagno, boss dell''Ndrangheta, da lei denunciato assieme ad altri. Lea aveva 20 anni e una figlia di 9 mesi quando scappò e poi divenne testimone di giustizia nel 2002. Lo fece per la libertà di sua figlia Denise, che fu poi lei stessa testimone chiave, ormai diciannovenne, del processo contro suo padre, riconoscendo in lui l'assassino di Lea. La storia di Lea e Denise ha mobilitato giovani donne, studentesse, che assieme all'Associazione Libera hanno partecipato al processo, ormai quasi 10 anni fa. Il comune di Milano, con il suo sindaco Pisapia, si costituì parte civile. Qualche giorno fa la panchina rossa in memoria di Lea Garofalo è stata vandalizzata, come lo era già stato diverse altre volte. La targa che ricorda Lea è stata incendiata, proprio come lo fu il suo corpo, lasciato bruciare cosparso di acido per 3 giorni nelle campagne di San Fruttuoso, a Monza, affinché fosse cancellata ogni traccia della donna ribelle. Perché non è una targa o una panchina che spaventa gli uomini che si credono potenti, ma è Lea, in quanto donna che ha dato alla propria vita e soprattutto alla vita della figlia il verso della libertà dall'oppressione e dalla violenza maschile. Oggi si celebra la Domenica della Riforma. La libertà data dalla parola, senza catene, di Dio, rende liberi e libere. Per Martin Lutero, la libertà era soprattutto una postura interiore, il riconoscimento della grazia di Dio in Gesù Cristo, grazia che trasforma lo spirito umano e lo rende grato. Eppure questa libertà, data dall'amore senza favoritismi di Dio, mi insegna che la libertà è anche quell'incedere eretto di quelle piccole, delle donne, delle persone ai margini, che conoscono il costo della libertà stessa e ridicolizzano coloro che pensano di essere liberi signori sopra ogni cosa, usando il proprio potere, i propri soldi, la propria violenza. Una nuova targa è stata apposta sulla panchina rossa di Lea, in questa piazza così popolare e piena di contraddizioni, per ricordare che la libertà è qualcosa che non riguarda solo la mia vita privata, anzi, mi libera da una lettura individualistica e ha a che vedere con la vita delle altre e degli altri. È una libertà che abbassa i superbi e innalza quante sono in basso, ai margini, disarmate e vulnerabili, e per questo coraggiose e al servizio delle altre vite. Buona domenica!
Termina qui il culto evangelico.
Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Radio, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
Abbiamo trasmesso il culto evangelico.